Sesto episodio di Antitesi, Alessio Damaccioli insieme a Gabriele Busti. Ciao Gabriele.
Ciao Ale, ciao a tutti gli ascoltatori.
Avrebbe dovuto essere una puntata dedicata un pochino a un confronto su uno spunto molto interessante arrivato dalla tua pagina Facebook. Ne parleremo, il tema è la Palestina, Israele e il mondo intorno a loro che gira e assume posizioni. Ovviamente l'attacco di Israele all'Iran ha cambiato lievemente, diciamo così, il nostro palinsesto, e siamo obbligati a affrontare questo discorso perché non si può evitare. Noi non facciamo cronaca qui ad Antitesi, facciamo un po' di analisi così a modo nostro, con le nostre possibilità. Certo, un pochino la narrazione che voleva un Netanyahu in difficoltà rispetto anche alle sue scelte di politica estera, no? di politica di guerra, visto l'allontanamento, il raffreddamento, il gelo di Trump e degli Stati Uniti, non so, deve essere quantomeno messa in discussione, perché immaginiamo, Gabriele, non siamo esperti di geopolitica, però ci immaginiamo che un attacco del genere in una fase storica che vedeva gli Stati Uniti impegnati in un dialogo faticoso con l'Iran proprio sulla gestione del nucleare iraniano, non ci può non essere stato un nulla osta statunitense. Che ti viene da pensare? Ti viene questo da dirti?
Non, guarda, veramente sono ancora molto scioccato, perché non ho avuto nemmeno il tempo di metabolizzare più che tanto quello che è successo. Da quello che ho letto, gli Stati Uniti hanno detto formalmente che questa cosa non li riguarda, ma insomma l'ultima dichiarazione di Trump, che avallava, giustificava e si dimostrava addirittura entusiasta di questo attacco, sembra aver confermato anche anche ufficialmente quello che tutti quanti noi sappiamo, che questa sia una questione concordata e che stiamo percorrendo il cammino verso la destabilizzazione più totale. E quindi io credo che la cosa più umana di tutti, visto che anche insomma tutti questi esperti di geopolitica di cui parliamo, e per carità, rispetto a molti dei quali io mi inchino e cerco di capire qualcosa delle loro parole, ma non sembra che siano stati avessero anticipato queste cose, sembrano tutti oggi un pochino caduti dal vero, almeno fino a ieri. Ieri qualcuno cominciava a temere fortemente. Ieri diciamo che abbiamo avuto la notizia che insomma l'accordo Trump e Iran fosse andato male, e quindi oggi siamo qui davanti a questa prospettiva terribile, davanti a queste centinaia di morti, davanti al fatto che con i droni infilati dentro il suolo iraniano, con una operazione sicuramente organizzata con mesi e mesi e mesi di anticipo, con l'uso di tecnologie che sono impensabili al di là della nostra comprensione, è stato fatto fuori il capo dei Pasdaran, sono stati fatti fuori 5 esperti nucleari del suolo iraniano, sono state messe a repentaglio le strutture del nucleare iraniano, con tutto ciò che questo comporta, che è una questione complicatissima di cui non parleremo sicuramente oggi. E ci sono stati varie centinaia di morti per questi attacchi, quindi siamo dentro. L'Iran ha fatto la solita dichiarazione teologica e teleologica che fa in questi casi, appellando al nome di Dio e dicendo che risponderanno con tanto tanto sangue. E queste situazioni spesso non sono state confermate, c'è chi si assicura che rispetto all'estrema debolezza del regime iraniano, che è un regime intimamente colpito. Io non ho i mezzi culturali per poter gli studi scientifici, i mezzi scientifici per poter dare conferme a questo, e soprattutto non sappiamo, né io né tu credo, né tutti quelli che ci ascoltano sappiamo come andrà a finire questa questione, se ci sarà una fine, ma soprattutto a che punto siamo del programma, perché io credo che oggi sia il caso di tirar fuori la nostra coscienza, i nostri sentimenti di uomini e di donne, e di dire che ci cacchiamo veramente sotto tutti quanti.
Una cosa a me, sempre dal basso della mia ignoranza, appare certa: che sulle questioni della guerra e sulla capacità risolutiva rispetto alle dinamiche che hanno innescato queste guerre, parliamo di quella in Ucraina e più ampiamente di quella in Medio Oriente, adesso no, Iran, Gaza, Hezbollah in Libano, insomma, no, con Israele in mezzo ovviamente a far guerra a tutti. Diciamo, Trump non è che ci abbia avuto tutta questa capacità di intervento e di minimizzazione, cioè adesso le 24 ore annunciate per risolvere entrambi i conflitti erano un po' una butade, però un'incapacità di questo tipo negoziale forse ha sorpreso la stessa amministrazione americana.
Allora, anche questo è un tema di estrema complicatezza, perché qualcuno delle persone che ho letto io in questi ultimi giorni farebbe paventare, diciamo, una certa resa dei conti tra un certo deep state rappresentato dai neocon, soprattutto a marca Rubio, rispetto all'ala MAGA, rispetto all'ala che era, insomma, no, all'ala che ha rappresentato probabilissimamente la gente che ha fatto vincere la campagna elettorale a Trump. Insomma, questa ala sicuramente destrorza, sicuramente stramba e populistico-autoritaria, ma che era nata in netta contrapposizione rispetto appunto alla politica del deep state americano negli ultimi anni, e quindi a questo sconvolgere gli assetti di guerra e a questo diciamo, accelerazione di questa resa dei conti tra l'Occidente e l'altra parte del mondo che sembra averla sovravanzata su tutti gli altri ambiti, e che quindi solo attraverso, diciamo, l'aggressività e la guerra poteva l'Occidente poteva sperare di recuperare. Questo sembra questo a molti di quelli che stanno dietro. Io credo che questi siano anche, cioè non c'è una netta definizione del limite tra la chiacchiera e il wishful thinking e la realtà delle cose. Noi non sappiamo, sì, sembra, diciamo, il programma di Trump di prima delle elezioni non si è realizzato, anzi è sembrato un agente di enorme destabilizzazione, perché la sua schizofrenia comunicativa è stata palese, totale, inquinante, e i risultati non sembrano molto diversi da quelli che avevamo con la classe dirigente precedente. Cioè, se noi guardiamo allo stato dei fatti, la politica americana statunitense non è cambiata. La guerra di Ucraina c'è ancora, gli americani hanno detto solo che se ne disinteresseranno, e per quanto riguarda Israele era impunito nelle sue azioni con Gaza al tempo di Blinken, e permane impunito. È cambiata un pochino la narrazione su Gaza, ma insomma i fatti di oggi sono fatti estremamente più incredibili e importanti, perché a questo punto non sappiamo che cosa faranno gli altri. So che tra le 5 oggi c'è un dialogo tra Netanyahu e Putin, se ti risulta a te?
Non lo so, perché io ho perso i contatti col mondo. Vediamo un attimo, verifichiamo un attimo. Di certo Gabriele, il tema della narrazione è importante, perché io adesso sono curioso di vedere vedi, Trump attacchi eccellenti.
Sì, 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 no, io questo l'avevo letto prima, è una roba che si commenta da sé, no? Quindi c'è stata un'assunzione di responsabilità, pur nel modo paradossale che usa questo bislacco signore di utilizzare il suo linguaggio, c'è stata un'assunzione di corresponsabilità, le cui di cui non sappiamo quelle conseguenze.
Sulla chiamata con Putin non ho conferme, però immagino che sia plausibile, anche perché tra l'altro sarebbe, così facciamo un pochino di fantapolitica, però sarebbe politicamente, strategicamente un colpaccio se poi, diciamo, la palla del dialogo per gestire questa... Si può definire, secondo te? Io, per me sì, questa furia messianica di Israele, che pensa di ridisegnare il Medio Oriente a sua immagine e somiglianza, fregandosene di qualsiasi tipo di elemento di diritto internazionale. Cioè, Israele è totalmente fuori controllo, ai miei occhi appare anche a te, totalmente, cioè, come si dice.
sì.
Totalmente fuori controllo.
Io credo che oggi è il giorno in cui si potrebbe dire praticamente qualsiasi cosa.
Sì,
perché siamo andati avanti per 3 anni con la tiritera dell'aggressore e dell'aggredito, e quindi in virtù di questo oggi dovremmo attaccare, il mondo democratico dovrebbe mettersi dalla parte dell'Iran. Sappiamo tutti che questa è una barzelletta e che non è così, ovviamente non sappiamo anche di cosa si tratti, di cosa sia veramente l'Iran di oggi, è anche veramente difficile dirlo, e sicuramente non stiamo parlando di uno Stato teocratico, autoritario, che sembra avvilupparsi nelle sue contraddizioni, che ha una forte esposizione interna, l'abbiamo già detto, ma insomma non è questo il punto, no? Qui è il punto che stiamo andando verso la guerra mondiale a pezzi, quella che diceva Bergoglio, e che siamo noi. Siamo stati noi.
Sì, sì.
Noi. Poi io sono convinto che l'abbiamo fatto anche con l'Ucraina. Sono convinto, insomma, insieme a varia gente che sono i maggiori diciamo, studiosi delle questioni geopolitiche del mondo, di qualsiasi orientamento possiamo parlare, dai Ramadan in poi. Siamo stati noi lì, siamo noi qui, siamo noi, ma sappiamo anche perché siamo noi. Perché la dedollarizzazione è in atto, la deindustrializzazione è in atto, e sono tutte cose, questioni che sono irreversibili.
E quindi l'unica soluzione...
La questione dei dazi, la pagliacciata dei dazi, sembra, no, è chiaro che non abbia funzionato, perché reindustrializzare significa trasformare un dentista in un tecnico di laboratorio chimico, e questo non avverrà. E noi lo sappiamo bene, non è possibile ritornare indietro rispetto a questo assetto del mondo, e quindi noi stiamo perdendo, perderemo, e stiamo solo aspettando di vedere cosa pensa la nostra elite, la nostra classe dirigente di combinare, perché non credo che ci sia più alcun tipo di valore dentro la nostra elite, la nostra classe dirigente, né di convincimento politico, ideologico, religioso o morale che possa tenere. Non c'è niente. Trump è molto evidente anche dal punto di vista, diciamo, esteriore, ma io credo che di poter dire la stessa identica cosa per quanto riguarda gli altri. Noi siamo in mano a persone che non hanno nessun senso delle cose da questo punto di vista.
Noi chi? Tu parli dell'Occidente, per
sì,
dire così.
Sì.
Cioè, ci metti anche Netanyahu in questo novero.
Ma no, questo sta in galera e basta, no? Se finisce la guerra oggi, sta in galera stasera.
Dovrebbe, però a questo punto...
Ecco.
Questo è un altro tema.
E questo è anche uno dei motivi per cui la guerra non finisce, anzi si rilancia.
Se io fossi italiano non farei fine mai la guerra. Veniamo un attimo brevemente al tema della narrazione, perché noi la puntata inizialmente era dedicata a questo, no? Raccontiamo un po' i fatti. Tu hai pubblicato nella scorsa settimana un post che faceva riferimento all'ostensione della bandiera palestinese da parte della cantante Elodie nel corso di un concerto, ne sottolineavi, diciamo, gli aspetti, correggimi se sbaglio, ti dico come l'ho interpretata io e perché ti ho risposto in quel modo, ne sottolineavi gli aspetti un po' opportunistici, ma soprattutto, come dire, diciamo ingenuamente modaioli, no? Dell'atto, dico ingenuamente perché probabilmente diciamo che non c'è calcolo in questo, no? Diciamo che non c'è calcolo, diciamo che sono e io dicevo, ma dicendo questa cosa qui non porta un grammo di bene, di vantaggio, di sostegno, di aiuto alla causa palestinese. Io ti ho risposto dicendo a te e anche altri che poi hanno un po', diciamo, ripostato il tuo contenuto e condiviso nella forma e nella sostanza, io dicevo, ma non è meglio così, qualunque sia il motivo che porta chiunque a parlare di Palestina, da Elodie, che comunque è un personaggio, vabbè, insomma, che io non apprezzo, tra virgolette, no? A Tajani, no? Perché anche Tajani si è messo a parlare di Gaza.
Certo, ecco, certo.
Non era meglio rispetto a 2-3 mesi fa o 2 anni fa o 5 anni fa, durante i quali la causa palestinese era totalmente sparita dai radar dell'opinione pubblica, tranne chi ovviamente ce l'ha a cuore perché la segue da quando, diciamo, no, da quando uno si affaccia alle cose del mondo e della politica. La Palestina c'è sempre, quando uno, sai, a 14-15 anni, no, i primi collettivi, oppure le prime. Io ho questa contezza di questa, cioè sono sicuro quando dico che il discorso sulla Palestina è sfumato sempre più negli ultimi 10 anni, 15 anni, perché ovviamente non a questo livello, ma le operazioni militari israeliane, le tonnellate di bombe su Gaza, ogni 2-3 anni arrivano, operazione Piombo Fuso, operazione, come si chiamavano, colonne di difesa, tutti i nomi, poi tutti i nomi da furia biblica, no? Però ecco, allora, quindi rimaneva un po' aperto queste due posizioni, no? La tua e la mia. Io continuo a ribadire, anche se adesso sono curioso di vedere questo attacco di Israele, che tipo di altra narrazione porterà rispetto a questi personaggi, soprattutto da parte della politica.
Fammi interrompere. Fassini e la destra si sono già spesi dicendo che l'Iran hanno lo stesso programma dei nazisti, ovvero l'eliminazione di Israele, quindi fondamentalmente la questione è giustificata. Ora sono le prime questioni, reazioni a caldo. Io l'ho vista perché un attivista della Lega che conosco, no, che non parla mai, non scrive mai nulla, oggi si è preso la libertà di dire che, appunto, in base a quello che ha detto Trump e quello che ha detto Salvini, l'attacco è giusto. E mi sembra un po' strano se si muovono un po' così a livello istituzionale, perché quelli del partito gli hanno detto di dire qualcosa. Ancora è troppo presto per vedere quale sarà il leitmotiv dei prossimi giorni, però è chiaro che si sono sentiti magari il dovere di mettere una pezza anche rispetto ai loro, perché poi la paura di morire in un scontro nucleare ce l'abbiamo tutti, e chi sia stato il primo ad attaccare lo sappiamo tutti.
E dal punto di vista più generale, facendo finta che questo discorso lo stiamo facendo ieri sera e non oggi, che appunto l'agenda è cambiata, non ritieni che comunque il fatto che se ne parli sia comunque meglio che non se ne parli? Non so se sono stato chiaro nella mia... fa molto caldo qui a Roma, Gabriele.
Sì, figurati, anche qui a Viterbo. Gli ascoltatori fortunatamente non vedono
le nostre
non hanno le immagini, esatto, della nostra conversazione. Io non so come stia messo tu, ma io sono in modo tale che è meglio che la facciamo solo...
È meglio che sia audio e non video.
Esatto.
Io pure sto messo così. Comunque, no, dimmi come la pensi, perché io su questo sono abbastanza certo di quel che dico. Cioè, secondo me, parlare tanto di Palestina, quantomeno... Ti faccio l'esempio stupido che ho fatto forse nella seconda risposta al tuo post, perché io da sempre più boomer, no, come dicono i giovani, io avevo risposto al tuo post però sulla pagina di un altro che aveva condiviso il tuo post,
vabbè, classico da over 65, esatto.
Comunque, magari se nel pubblico che ha assistito al concerto di Rodi ci sarà stato insomma qualcuno che non aveva contezza del concetto di Palestina, adesso magari c'è là, no? Oppure no, non lo so, hai capito che dico? Cioè,
sì, sì, io capisco benissimo. C'è una parte di me che vorrebbe dirti sì, che effettivamente sì, perché magari effettivamente è così e qualcuno va a vedere, a leggersi qualche cosa, perché insomma avremmo tutti bisogno di avere una conoscenza più profonda. Dopodiché c'è però la parte più profonda di me che ti vuole dire questa cosa qui. Io ho parlato in quel post di fratture cognitive.
Esattamente.
Ecco, di fratture cognitive, per cui i 2 mesi fa non si poteva nominare la parola Gaza se non facendola premettere alla condanna del vile attentato del 7 ottobre, eccetera, eccetera, eccetera. Non si poteva proprio dire pubblicamente, intendo, poi privatamente ognuno fa quello che si crede, però sai com'è, no? Nelle post-democrazie o nelle democrature c'è un discorso che vale in privato e un discorso che vale in pubblico.
Assolutamente.
E noi siamo, diciamo, a mio modestissimo avviso, siamo in una specie di democratura o post-democrazia, come la si voglia chiamare, insomma, questa è la mia opinione. Vabbè, torniamo al dunque. Niente, fin l'anno scorso Vasco, io mi ricordo di Vasco Rossi perché si fece questa intemerata contro coloro che vogliono l'eliminazione di Israele e che si mettono la bandiera di Palestina per fare i rivoluzionari da salotto, e allora io non ci sto, e già, e già. E mi aveva colpito. Io prendo il Vasco Nazionale, di cui per carità so a memoria una cinquantina di canzoni da suonare con la chitarra e tutto quello che ti pare, proprio perché il Vasco Nazionale è molto legato agli ambienti vicini al Partito Radicale storicamente, ovviamente non sembra, mi permetto di dire che non sembra un pozzo di erudizione, di contezza, però insomma mi colpì molto quella dichiarazione, perché quando arrivano a Vasco, Vasco parla quando i tempi sono tali per cui la parola di Vasco, che è così amato, è utilina. Ecco, ho preso ad esempio questi piccoli fatti per dire che da due mesi prima ha parlato Liliana Segre, poi ha parlato il presidente Mattarella, e poi si è scatenata una contro, diciamo, una controchiamata, per cui la bandiera di Palestina è diventata, attenzione, la bandiera di Gaza, perché loro non parlano, difficile che in termini pubblici si dica la parola Palestina, visto che la parola Palestina, certo, ha dietro di, certo, sé tutto, certo, il problema legato alla Cisgiordania, ai territori di là, insomma è una cosa talmente delicata che insomma dopo, la chiama ormai la bandiera di Gaza, è diventata di moda. C'è stato anche, ho citato anche quell'amico mio che è andato a vedere il profilo Twitter di Elie Schlein dal 7 ottobre fino al 24 ottobre dell'anno successivo, in cui lei si è tolta perché dopo la vittoria di Musk c'era stata la fuga in massa da Twitter, da X.
Da X.
E in 10 mesi questo mio amico non ha contato uno che un post dedicato a Gaza. E insomma, tra i post dedicati al parrucchiere, quelli dedicati giustamente alle cose leggere, sappiamo come funziona la comunicazione in questi tempi, quindi per carità signore, nessuno gli fa un torto, non c'è stato un post di Gaza, mentre sabato scorso alla vigilia delle votazioni il PD, il Movimento 5 Stelle e del sinistra e tutti gli altri hanno fatto la grande manifestazione per Gaza, che è una cosa buona, la manifestazione per Gaza, perché stanno morendo centinaia di migliaia di persone nel modo più infame. Stiamo vedendo a delle cose, a delle scene che sono il ripasso del Novecento fatto e finito, cioè, come fai a non essere incontento? Però mi colpisce che le persone cambino da un secondo a un altro narrazione, sembriamo programmati, sembriamo dei PC che vengono riformattati e riprogrammati alla bisogna. Questa cosa, Ale, questa cosa spaventa. Io posso dire quello che vuoi, sono d'accordo nel merito, però poi questa cosa è successa anche con questioni per cui non ero d'accordo nel merito.
Certo, chiaro, no, questo è chiaro. Questo
anche perché se, cioè, finché rimane, cioè, poi, anche perché io voglio sapere qual è il programma di questo grande movimento di rifiuto fino adesso, perché insomma noi abbiamo 18 sanzioni con la 19esima in arrivo destinate alla Russia e 0 sanzioni destinate a Israele. Noi siamo invasi di prodotti che vengono da Israele.
Gabriele, se l'attesa è quella relativa a delle sanzioni che arrivino, non so, dal governo italiano, ma noi stiamo bene così per i prossimi 20 anni.
Il governo italiano è il più filo israeliano d'Europa, sicuramente. Questo lo sappiamo.
Quello che interessa a me è il fatto che un tema che aveva perso la sua dimensione popolare lo sia tornato in qualche modo. Ora io ho poca fiducia sul fatto che le dinamiche popolari, cioè capito che i temi, la pressione popolare, la pressione dell'opinione pubblica smuovono di un centimetro le classi dirigenti, proprio non ci credo quasi per niente. Però c'è sempre il discorso dell'elettorato e prima o poi da qualche parte si dovrà andare a votare per qualcosa. E tu dici Gaza sicuramente, cioè, non entrerà sicuramente nell'elenco delle prime 10 cose che smuovono l'elettore italiano. Ok, abbiamo visto anche recentemente l'elettore italiano per cosa si muove e per cosa non si muove. Però sai, anche...
tocca anche vedere, Ale, quello che promettono gli altri.
No, certo.
Perché cioè, se con il PD al governo, e noi sappiamo benissimo quali sono gli agenti, sappiamo come si muove Calenda, sappiamo come si muove la sinistra per Israele, sappiamo quello che dice Fassino, e poi dopo diventa il mantra: ma cosa vuoi fare? Vuoi mica che vince la destra? Se rompiamo l'alleanza, vince la destra. E ritorniamo, certo, tutti quanti dentro la solita questione. Insomma,
in chiusura, Gabriele, proviamo a cercare un minimo comune denominatore. Diciamo che un buon risultato sarebbe quello della fine dell'epoca in cui nominare la Palestina significava essere antisemiti? Questo possiamo trovarlo come minimo comune denominatore?
Sì, speriamo vivamente di sì. E speriamo che, certo, che io però invito le nuove generazioni inviterei le nuove generazioni a mettersi la bandiera di Palestina ai concerti, perché è comunque una cosa bella. Ma se non si fa lo sforzo di provare a comprare almeno un testo di Lampapé, o comunque di informarsi in modo più serio e di avere contezza sulle cose, sulla storia e su, cioè avere un approfondimento, cioè le fratture cognitive si risolvono in questo modo,
studiando.
Ecco, si risolvono cercando di mantenere, cercando di dirsi che il mondo ha senso e che va capito e che le cose non nascono da zero, perché quando le cose nascono dal niente vuol dire che siamo prigionieri di una narrazione, e queste narrazioni sono quelle che ci stanno portando in questo punto terribile in cui siamo oggi, che stiamo veramente, in cui stiamo tutti quanti facendocela sotto.
Sostituire la narrazione con la comprensione, diciamo così.
Sì.
Sarebbe un passo avanti.
Sì.
Gabriele, grazie. Torneremo sicuramente a parlare della categoria, altra categoria antitesiana, no? Della, oddio, me l'ha chiamata? C'è un momento di incoglionimento. La frattura cognitiva, scusate, ma l'età più il caldo hanno questi effetti. Antitesi, lo trovate in podcast naturalmente da cittaperta.it sul sito, torna venerdì prossimo. T'abbraccio, Gabriele. Torna se non siamo stati vaporizzati da una bomba nucleare, questo è ovvio.
Esatto.
Io non lo dico mai, ma diciamo, ecco. Questo è il concetto. Ti saluto.
Altrimenti abbasso Inter e arrivederci a tutti.
Ciao Gabriele.